Armando Gasiani ha appena compiuto 81 anni. È agile e vivace, nei movimenti e nello sguardo. Non è sempre stato così, racconta lui stesso. Dopo 50 anni di silenzio, dal 1996 racconta volentieri la sua esperienza di prigioniero politico a Mauthausen, in Austria. All'inizio degli anni 40 viveva nelle campagne di Anzola dell'Emilia. La nostra famiglia non era politicizzata, racconta il signor Armando. Soprattutto eravamo cristiani e volevamo il bene nostro e quello del prossimo. Erano contadini e, come molti altri, decisero di stare dalla parte dei partigiani, quelli di pianura in questo caso. Armando portava loro da mangiare. Aveva 17 anni quando fu rastrellato insieme a 70 persone, tra cui suo fratello. Una spia li aveva indicati come collaboratori dei partigiani. Subirono un processo sommario nel comando bolognese della Gestapo in via Santa Chiara. Poi furono portati nella prigione di San Giovanni in Monte. Da lì, il 23 dicembre 1944, insieme a una novantina di persone, furono portati in camion verso Bolzano e di lì verso l'Austria, senza poter più avere contatti coi familiari. Armando Gasiani non aspetta la prima domanda. Tira fuori dalla giacca un triangolo di stoffa bianca e rossa. Era il triangolo rovesciato cucito sulla divisa a righe che gli hanno dato a Mauthausen.
Me lo può leggere?
115.523.
Non guarda, se lo ricorda a memoria?
Sì, me lo ricordo benissimo. In tedesco non sono capace di dirlo, perché allora capivo bene questo numero, perché era importante a capirlo, perché sennò erano dei guai.
Senta, questo triangolo rosso e poi bianco con IT, allora, che voleva, era la sua classificazione.
Il rosso vuole dire politico, e in mezzo a questo triangolo politico c'era un IoT, oppure Spagna, oppure Francia, dipendeva dalla nazione che uno veniva. E noi eravamo segnalati in questo modo, dentro nel campo.
Quando gliel'hanno dato questo triangolo?
Appena l'entrata, dopo 2 ore, hanno cambiato da Gasiani Armando, hanno messo questo numero, 115.523, questo è il nostro nome e cognome, che eravamo diventati dei numeri perché a quel momento eravamo più delle persone, eravamo gente da scomparire completamente.
Chi era prima Gasiani Armando?
Era un ex partigiano, un contadino, un operaio, e lavorava per una libertà. Quello perciò tenevo tanto il mio prestigio anche per la libertà, per tanti altri.
Quanti anni aveva quando è arrivato nel campo?
17 anni.
E cosa faceva fino al giorno prima? Si ricorda cosa ha fatto il giorno prima?
Il giorno prima praticamente siamo stati in giro dal 5 dicembre del 44 fino che siamo arrivati in campo a Mauthausen il 6 gennaio del 45.
Come è successo che l'abbiano presa?
Dunque, noi eravamo dei collaboratori della Resistenza, e perciò in un grande rastrellamento che è venuto il 5 dicembre, come ho detto prima, del 44, è comandato, guidato, pilotato da una spia, e si conosceva tutti in questi nella bassa bolognese, 5-6 comuni, e lui li conosceva tutti, e noi siamo rimasti dentro in questo groviglio che ci conosceva.
E lei dove viveva in quel momento? Dove collaborava con la Resistenza?
Anzola dell'Emilia.
E cosa faceva?
Si portava a mangiare, vestiti, avevamo una base lì nel nostro posto da contadino, c'era la base partigiana, e la sera si portava da mangiare dei viveri.
Com'è che ha deciso di fare questo lavoro, di portare da mangiare ai partigiani?
A quel momento si doveva prendere una scelta, c'erano 2 strade. O collaborare con la Resistenza, oppure ci può anche, uno non lo poteva anche fare, però avendo un'esperienza del fascismo, che aveva le libertà non c'erano, e noi, io e mio fratello, ci tenevamo molto a avere la libertà. Queste formazioni partigiane, questi commissari che dicevano, facendo questa lotta partigiana armata anche, si poteva anche arrivare a avere questa libertà per tutti, non solo per una parte del popolo italiano.
Lei sarebbe stato disposto anche a prendere le armi?
Beh, certo che si fa delle decisioni, abbiamo preso che anche con il rischio, perché si sa quando si prende in mano queste decisioni bisogna rischiare, perché la libertà non è che si guadagni pagandola, si guadagna a far sacrificio, a fare anche dei rischi. Noi abbiamo anche rischiato, mio fratello purtroppo è rimasto là. Nei campi di concentramento c'è 4 malattie gravissime, 3 specialmente ti prendono in 8 giorni, neanche. Invece la tubercolosi, che è magari direi anche una malattia molto grave, a quei momenti parlare di tubercolosi era molto rischioso, e lui ci vede che la tubercolosi l'ha portata avanti, è morto l'11 luglio del 1945, dopo due mesi. Non ho avuto la possibilità dopo di avere una cura adeguata per la salvezza.
Senta, è vero che lei ha deciso di raccontare la sua esperienza di internato soltanto adesso, dopo tanti anni?
Io ho cominciato a parlare di questo dopo 50 anni.
Perché?
Perché la fin di Benigni, La vita è bella, mi ha dato questa possibilità. Mi ha preso via questo peso da addosso che io continuavo sempre a averlo, di soffrire, di sognare. Questo peso me l'ha tolto perché ho trovato questo uomo, in questo ragazzo che è raccontandolo in un modo anche, diciamo, ridicolo, però nello stesso modo, perché io avevo visto tutto questo, avevo passato in questo, e io ho detto al mondo l'unico uomo che ha detto una verità sacrosanta.
Cosa c'è di uguale, cosa di diverso tra quel film, tra come l'esperienza della reclusione, dell'internamento viene raccontata lì, e quello che ha vissuto lei?
La differenza è che io, avendola passata, avevo un'esperienza. Il film ti dava questa veduta in largo, che tutti magari anche non riuscivano a capirla come la capivo io, perché avendola passata questa esperienza, la vedevo in un modo, per quello che mi ha dato questa possibilità, e mia moglie mi ha dato una mano, che mi ha detto: guardi, lui, ridendo, scherzando, senza umiliare nessuno, senza, lui ha detto la verità, ridendo, e anche i ragazzi potevano vedere questo filmato.
Senza farla soffrire, forse?
Sì. Infatti io a quel momento mi sono cominciato a aprire, ho cominciato a parlare, e adesso non finirei mai più. Io continuerei in corpo, vorrei vivere proprio. In verità sono diventato molto più giovane di allora, perché mi ha preso questo atto di sopravvivenza, mi manca questa psicologia addosso, il peso, la visione, ce l'ho sempre, la visione, anche mentre che sto parlando adesso vedo il campo com'era, però non è più che mi tenga proprio, mi dia così fastidio come allora. Adesso invece lo parlo, discuto, vado alle scuole e sto tranquillamente ringiovanito.
5 mesi dopo l'annessione dell'Austria, il Reich fa costruire il campo di concentramento di Mauthausen, vicino a una cava di granito. È l'agosto 1938. La Dest, una società posseduta dalle SS, acquistò le cave. La manodopera la procurarono i rastrellamenti e le deportazioni. Il concentramento, si legge sul sito internet dell'ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, serviva all'eliminazione dei nemici politici attraverso la detenzione, le violenze e le uccisioni arbitrarie, e contemporaneamente era una fonte di profitti attraverso lo sfruttamento intensivo del lavoro dei deportati. 200.000 persone, soprattutto uomini, oppositori politici, persone perseguitate per motivi religiosi, omosessuali, ebrei, zingari, prigionieri di guerra e anche criminali comuni. Circa la metà furono uccisi o morirono a causa delle inumane condizioni di vita e di lavoro. Al momento della liberazione, nel maggio 1945, a Mauthausen e nei suoi 22 campi satelliti c'erano 65.000 persone. Come fa Armando a raccontare agli studenti che incontra i suoi 4 mesi a Mauthausen da 17enne?
Beh, comincio un po', direi, un po' molte volte dove prendiamo un filmato, la liberazione da copia, per cominciare a avere un dialogo, fargli capire a quel momento esisteva queste cose, perché molti ragazzi non sanno cosa vuol dire, non hanno visto ancora queste, ne fanno vedere, però sono anche, non sono, come devo dire, sono giovani, non sanno cosa vuol dire allora cosa c'era. Allora facendo questo filmato, dopo apri un dialogo con loro, parli un po', poi apri il dialogo con loro. Anche ieri ho visto tante domande. Poi...
Cosa le chiedono? Cosa vogliono sapere?
Come si faceva, come si poteva resistere dentro? Il lavoro, la fame, i cosi da mangiare, i capò, l'SS, tutte queste domande che per me una tutta vale l'altra.
Come si faceva? Come si faceva a sopravvivere? Me lo racconta.
Guardi, io delle volte io dico che la vita c'è anche un attimo di fortuna. Bisogna dire anche di fortuna, perché io posso dire che sono stato uno fortunato. Perché non devo dire che lì valeva l'intelligenza, al nostro livello come operaio, come contadino, come meccanico, come... non c'era una via di intelligenza magari, però la sopravvivenza ti dava questa... esperienze, ti voleva sempre dare la strada un po' migliore per poter, però avevi sempre lo spirito della morte davanti, sempre, e lì non c'era via di scampo, che se c'era una liberazione lì non si saltava fuori.
Senta, ma tutti i giorni che cosa la costringevano a fare?
Era un delirio, vale. Tutto il giorno era un disastro. Si stava bene, direi, un po' meglio quando si stava a lavorare. Lavorava 12 ore al giorno.
Cosa faceva?
Noi eravamo in una fabbrica sotto una galleria di 15 chilometri e si faceva gli aeroplani, meccanico.
E lei come l'ha imparato questo mestiere? Che prima non faceva il contadino?
Allora, sì. Allora, se andando con uno, con due, io e mio fratello, a un bel momento si sono divisi, io sono rimasto malissimo e sono rimasto da solo a ragionare, perché allora ho compiuto 18 anni a Mauthausen. Mi passò vicino un italiano e mi disse: non dire che sei un contadino, digli che sei un meccanico. Io tutta la notte non avevo mio fratello che mi dasse un giudizio,
perché era più grande suo fratello.
Più grande, sì. Io pensavo cosa vuol dire. Io da giovane ho pensato, io dico anche io che sono un meccanico, perché loro domandavano sempre e non scrivevano mai. E il mattino dopo partiamo, mi viene il capo, mi ha domandato in tedesco se faceva, che lavoro faceva, il meccanico. No, va bene. Quando siamo andati al lavoro il giorno dopo ancora, siamo andati in questa fabbrica, mi ha preso per primo. E mi ha messo a far partire una macchina elettrica che non sapeva nemmeno da che parte. Dentro di me ho detto: questo è il momento che ci sarà anche la mia vita in mezzo. Veramente questo ragionamento, nonostante la gioia, vedevo già tutto questo meccanismo di dittatura, di sopraffazione e di botte, eccetera. Dico: questo è il momento, può capitare la vita. In questo banco metto giù una mano, ho fatto partire. Ecco, questo ha cominciato a dire che sono bravo, e lì il lavoro è andato bene. Ma ho imparato benissimo.
Tutti i giorni faceva quindi questo lavoro?
Sì, tutti i giorni. Anzi, direi anche, io vorrei dire, c'era un ingegnere, perché siccome le fabbriche sono civili.
Come si chiamava la fabbrica?
Steyr.
Ed era fuori dal campo?
Sì.
Vi portavano lì?
Si lavorava in queste gallerie, e questo ingegnere veniva da fuori, era un borghese. Posso dire che l'unico tedesco che per me non mi ha fatto niente di male. Non ho mai detto che ho sbagliato qualcosa, mai. Mi batteva sulle mani, poi andavo dritto, mai detto che ho sbagliato qualcosa, controllavo. Era l'unico che posso dire che non ha detto niente.
Sono delle cose che lei ha scelto di non raccontare? Ci sono degli aspetti della sua detenzione?
Io quando vado alle scuole, così i ragazzi, anche se sono grandini, mi fanno certe domande, magari cerco di non traumatizzarli, cerco di farli ragionare in un modo umano. Questo è il mio modo di parlare ai ragazzi. E non si può dire ho visto questo, no, non ho visto tutti i colori, perché loro non avevano scrupoli, non avevano niente, erano tutta gente che non aveva niente che a perdere con, contro di noi. Eravamo tutti, praticamente noi eravamo già segnalati, da, la nostra vita era da finire, ecco, era da finire.
Mauthausen nasce come campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro. Anche le condizioni di detenzione però uccidevano. Violenze, brutalità, punizioni, fame e malattie. Le uccisioni avvenivano in molte forme, spiega Laned. Attraverso le violenze dirette dell'SS, le impiccagioni, le fucilazioni, le iniezioni al cuore, gli avvelenamenti e anche il gas. Alcuni deportati furono semplicemente bagnati e lasciati gelare fino alla morte.
C'era gli ebrei con noi, erano con noi, eravamo insieme, eravamo in 27 nazioni, eravamo in 60-70 mila, eravamo in 27 nazioni e ci lavoravamo tutti insieme. Tanti ebrei, un ebreo era lavorando a banco con me, vicino a una strada, era un russo, un polacco. Eravamo tutti insieme nel lavoro, indietro, però ogni tanto facevano queste selezioni.
Le facevano quindi?
Tu però non li vedevi, vedevi in un branco di 500, mancava 100 persone, però la prima volta ti è rimasto così, poi la seconda volta abbiamo visto c'erano i russi e i polacchi e gli ebrei. Li prendevano via, però non si sapeva da che parte andassero.
Li portavano fuori forse?
Perché noi non sapevamo che c'era la camera a gas.
Questa c'era?
Non si sapeva, ma c'era. Si sapeva che i forni crematori c'era, che quello col fumo, specialmente in quelle giornate come oggi, quella bassa pressione che tirava questo fumo, che andava giorno e notte, questo fumo agro di posto di bruciato, allora ti dava anche perché veniva anche il vomito. Allora, però tu vedevi questo meccanismo e tutto assieme si soffriva contro la morte. Non è che ci fosse una veduta di una liberazione, di fuggire, no. Era solo aspettare, pensare, guardare sempre di fronte alla morte, continuamente.
Se oggi abbiamo una libertà è perché l'albero è stato tagliato, ma le radici sono rimaste. Allude al nazifascismo Armando, davanti agli studenti che ha incontrato al Memoriale della Libertà a San Lazzaro il 22 gennaio. Le radici sono rimaste. Per questo, quando certi comportamenti prepotenti e intolleranti vengono definiti ragazzate, prosegue Armando, io non ci credo. Quando è tornato a casa, Armando ha provato a raccontare la sopraffazione del campo a sua madre, ma capiva di non essere creduto, neppure da lei. Così ha smesso di parlare, fino a che sua moglie lo ha portato a vedere il film La vita è bella di Roberto Benigni. Di recente ha raccontato la sua storia anche ad Alessandro Delisi, che l'ha trascritta nel libro Nessuno mai ci chiese, edizioni Nuova Dimensione.